SBS Italian.
Cominciamo con le modifiche annunciate dal primo ministro Scott Morrison alle cerimonie di cittadinanza. Di che si tratta?
Marco, il governo federale vuole adesso obbligare tutti i comuni a tenere le cerimonie per l'acquisizione della cittadinanza il 26 gennaio, cioè Australia Day. Come sappiamo si tratta di una questione annosa, già il governo Turnbull era intervenuto per impedire ad alcuni comuni a Melbourne di spostare la cerimonia ad altra data e adesso invece c'è stato questo annuncio e quindi Morrison ha detto che il governo vuole rivedere queste regole e comunque bloccare Australia Day per le cerimonie della cittadinanza e il primo ministro ha anche aggiunto che il suo esecutivo vuole anche introdurre nuove regole sull'abbigliamento, quindi per evitare che i futuri cittadini si presentino alla cerimonia in infradito e pantaloncini. E a tal proposito Morrison si è anche autodefinito il primo ministro degli standard, a quanto pare. Quindi sì, un intervento piuttosto inatteso a meno di 2 settimane da Australia Day.
Anche perché, se non sbaglio, generalmente i nuovi cittadini che vengono da altri paesi in realtà si vestono in maniera elegante. È forse una tradizione più australiana quella di presentarsi, ad esempio, il giorno delle elezioni in infradito e magari asse da surf?
Decisamente Marco, come sappiamo la cerimonia di acquisizione è un momento importante e solitamente, almeno per quello posso dire io, quella che è stata la mia esperienza personale, ho sempre visto le persone estremamente ben vestite in occasione della cerimonia. Il leader dell'opposizione, Bill Shorten, ha accusato a tal proposito il governo di semplicemente star creando un problema che di fatto non esiste e Shorten ha anche ricordato che ci sono 537 comuni in tutta Australia e 530 già svolgono le cerimonie durante Australia Day. A bocciare l'idea è stato anche David O'Loughlin, che è il presidente dell'Associazione Nazionale dei Comuni, che ha anche rivelato che non ci sono state affatto consultazioni in merito prima dell'annuncio fatto ieri da Morrison. C'è anche poi da dire che Australia Day si celebra regolarmente dal 26 gennaio solo dal 1988, quindi nemmeno da troppo tempo, però negli ultimi anni ha acquisito sempre più importanza un po' nell'immaginario australiano, ma prima di allora la data era cambiata numerose volte. Ecco, l'intervento del governo federale sembra più mirato effettivamente alla base conservatrice, all'elettorato conservatore del governo, più che a effettivamente risolvere un problema che francamente non sembra tanto esistere.
Cambiando argomento, Paul, ci sono naturalmente già le prime scaramucce per quanto riguarda le preselezioni per le elezioni federali che devono tenersi entro maggio. Alcuni candidati di alto profilo si sono già fatti sentire, parliamone.
Sì, ci sono diversi movimenti. Ricordiamo, facciamo un breve riassunto. Un mese fa il deputato dei nazionali Andrew Broad ha annunciato che non si sarebbe candidato alle elezioni dopo che sono emerse sulla stampa le sue avventure a sfondo sessuale in quel di Hong Kong. E adesso nella coalizione si fa sempre più il nome di Peter Credlin, che come si ricorderà era l'ex capo dello staff del governo Abbott, come tra i possibili candidati a rimpiazzare Broad. Quello di Broad è il seggio di Mallee, che è nel nord-ovest del Victoria ed è un seggio che sin dalla sua creazione, circa 70 anni fa, è sempre stato in mano dei nazionali. Ci sono stati solo 4 deputati in tutta la storia di questo seggio, tutti nazionali. Quindi tradizione vorrebbe che fosse prescelto un nazionale dalla coalizione, però le regole della coalizione prevedono che quando un deputato si ritira, allora entrambi i partiti, liberali e nazionali, possono presentare il loro candidato. E questa volta a quanto pare i liberali non vogliono tirarsi indietro e Peter Credlin è tra i papabili. Ecco, la Credlin, come si ricorderà, è stata molte volte criticata per il suo ruolo all'interno del governo Abbott, in particolare per quello che sarebbe stato un controllo eccessivo sul primo ministro e sull'attività di governo, o un comportamento spesso aggressivo nei confronti di ministri e deputati. però la Creden viene comunque vista un po' come l'ultima spiaggia nel tentativo di rivitalizzare i conservatori. È anche nata nell'area di Melli e vi ha vissuto a lungo. Per il momento non è ancora chiaro se effettivamente la Creden abbia davvero intenzione di scendere in campo. Al momento si trova all'estero in vacanze e a quanto pare starebbe semplicemente pensando alla questione. Altre fonti indicano che la Creden stia effettivamente valutando con attenzione la candidatura e vorrebbe prima capire chi i nazionali intendano presentare come candidato nel seggio.
Dalla sua parte naturalmente c'è anche la notorietà acquisita negli ultimi 2 anni come commentatrice di Sky News, quindi un volto noto per il pubblico televisivo australiano.
Un volto noto, anche se ricordiamo che Sky News, per quanto influente dal punto di vista politico, in realtà non viene seguita da un grande numero di ascoltatori, parliamo probabilmente di circa 30.000 persone negli orari in cui la Creden lavora, però ecco, qui ritorniamo un po' nella solita questione della bolla di Canberra, cioè molti esponenti politici credono che quello che accada su Sky News sia davvero di estrema importanza a livello nazionale, quindi come dici tu la Creden ha acquisito un profilo sempre maggiore nel corso degli ultimi anni a causa della sua presenza televisiva. Sarebbe sicuramente una candidatura di alto profilo. E lo stesso Andrew Broad, lo stesso deputato uscente, ha ammesso che se la Creden decidesse di candidarsi, per i nazionali probabilmente non ci sarebbe speranza di mantenere il seggio.
Voltando pagina, ma restando sempre nell'ambito delle candidature per le prossime elezioni federali, quali altre novità ci sono?
Per restare nel Victoria, nel seggio di Indai, che invece è nel nord-est dello Stato e che include centri come Wangaratta, si sta lavorando invece alla successione all'indipendente Katie McGowan. Katie McGowan, che è stata eletta nel 2013 un po' a sorpresa, sconfiggendo Sophie Mirabella, come si ricorderà. Adesso questa successione invece è stata organizzata dal gruppo Voci per Indai, che aveva portato all'elezione della McGowan. E la ricercatrice Helen Hayes è stata già scelta per rimpiazzare la McGowan, ma quando quest'ultima deciderà di ritirarsi dalla politica. Questo non è ancora chiaro quando accadrà. Katie McGowan dovrebbe chiarire le sue intenzioni proprio questa mattina durante una conferenza stampa a Wodong. Quindi quanto sta succedendo a Indai è piuttosto interessante perché appunto una indipendente praticamente sta organizzando la sua successione in un modo ordinato. Considerando che McGowan si è rivelata piuttosto popolare all'interno nel suo seggio e considerato anche che liberali e nazionali di nuovo presenteranno 2 candidati e non una candidatura unica alle prossime elezioni, ci sono molte possibilità che questo seggio continui a restare indipendente anche dopo le prossime elezioni. Ci sono novità anche problemi in casa laburista. La deputata Emma Hooser sta continuando a valutare se uscire dal partito e passare al gruppo misto. La Hooser aveva annunciato ad agosto che non si sarebbe ricandidata dopo essere stata accusata di bullismo. Bill Shorten, il leader laburista, ha ammesso che la Hooser è stata trattata in modo poco corretto nel corso dell'indagine svolta per accertare se le accuse erano davvero fondate o meno. Un eventuale passaggio al gruppo misto non avrebbe grosse ricadute dal punto di vista pratico, anche perché ormai siamo davvero negli ultimi mesi di questa legislatura e comunque il governo Morrison è già piuttosto in difficoltà con i numeri alla Camera, quindi anche un eventuale passaggio della USAR tra le file degli indipendenti non cambierebbe di gran lunga le dinamiche. Però politicamente sarebbe certamente non un bello spettacolo per i laburisti e per Shorten a pochi mesi dalle consultazioni.
Grazie a Paul Scutti, appuntamento alla prossima occasione.
Grazie, a risentirci.
Dici la tua. Segui la pagina SBS Italian su Facebook e sul profilo Twitter SBS Italian.